nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetti da 10 a 20. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Ecco, questo testo è bello perché comunque si chiude sempre sottolineando la responsabilità di chi apre questa parola e parla ad altri. Quindi è una preghiera per coloro che ministrano la parola del Signore. Allora, questa mattina vorrei iniziare con un atto di confessione pubblica circa il nostro rapporto con la parola di Dio. E mi vorrei rivolgere a coloro che sono credenti, perché noi possiamo confessare che a volte, non voglio dire sovente, ma a volte noi possiamo fare un uso strumentale della parola di Dio, un uso strumentale per le nostre battaglie personali. Mentre per quanto riguarda coloro tra di noi che non sono credenti, anche loro credo che debbano essere portati ad una confessione, della loro incredulità, che si tratta di una incredulità che non è pura ignoranza, semplice ignoranza, ma rifiuto colpevole, della verità dell'Evangelo, quella verità che ci è stato ricordato nella lettura è la sola capace di farci realizzare una vera libertà. Quindi vorrei pregare insieme con voi. Per quanto riguarda i nostri amici non credenti, pensavo che la loro preghiera può essere quella del papà di quel bambino di cui ci viene narrato nell'Evangelo di Marco al capitolo 9, versetto 24, quando questo padre rivolto a Gesù ebbe a dire queste parole: vieni in aiuto alla mia incredulità. Quindi anche da increduli possiamo pregare che il Signore ci liberi da questa colpevole incredulità che mostriamo nei confronti della sua parola. Signore Padre, abbiamo aperto la tua parola, l'abbiamo letta, ci accingiamo a meditarla, ma siamo consapevoli, Signore, che spesso noi usiamo la tua parola per i nostri fini, per le nostre battaglie personali, ne facciamo un uso strumentale. È una parola di vita e noi spesso l'abbiamo usata per la morte. È una parola di verità e spesso noi l'abbiamo piegata alle nostre menzogne. E quanti altri esempi potremmo fare, Signore, ti chiediamo di perdonarci e di darci un cuore propenso a ricevere la verità della tua parola, libera, Signore, da ogni appunto strumentalità. Sappiamo che è nella nostra natura farlo, sappiamo che questo è una delle tecniche più consolidate del nostro nemico. Per questo, Signore, che ti chiediamo di perdonarci. E così vogliamo, Signore, pregare anche per i nostri amici che vivono, come abbiamo ricordato, una incredulità che non è semplice ignoranza di te, ma è un rifiuto, Signore, di quella parola che solo può rendere veramente liberi. E noi, Signore, ti preghiamo che tu possa, mentre ci accingiamo a intendere, Signore, la tua parola, che tu possa darci una conoscenza autentica, vera, Signore, di te. Te lo preghiamo per Cristo Gesù. Amen. Allora, la prima cosa che vorrei iniziare a notare con voi è che il tema di questa mattina è la parola di Dio e la spada dello Spirito. La prima cosa, dicevo, che vorrei notare è quella che si tratta qui di un imperativo, quello di prendere anche la spada dello Spirito che viene identificata con la parola di Dio. Quindi, dopo che siamo stati sollecitati a fare nostra, diciamo, la salvezza operata da Gesù Cristo, quindi abbiamo preso l'elmo della salvezza, e la salvezza Paolo altrove, diciamo, la descrive in questo modo, diciamo, molto efficace, anche se molto sintetico, al capitolo 2, versetti 5 e 6, si parla dei credenti come di persone vivificate con Cristo, risuscitati con Lui, fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. E tutto questo, ci ricorda Paolo, è solo per grazia. Quindi, ecco, dopo questa sollecitazione a fare nostra ai fini della vittoria la salvezza operata da Gesù, siamo esortati al versetto 17, la seconda parte, a prendere. Quindi si tratta di non una cosa facoltativa, ma di un imperativo. Prendete, dice, anche l'elmo della salvezza, prendete la spada dello Spirito che è la parola di Dio. E con la spada dello Spirito siamo, possiamo dire, al pezzo, diciamo, conclusivo, finale di questa armatura del cristiano che Paolo ci ordina di prendere. Si tratta della spada dello Spirito, quindi di un'arma offensiva contro le potenze delle tenebre. La spada a cui fa riferimento qui Paolo, ma anche in altri testi, in Romani per esempio, indica quella spada corta impiegata dal soldato romano nel combattimento a corpo a corpo, questa sorta, diciamo, di spada Makaira, si dice in greco. È evidente che c'era più di una spada. Il termine che usa qui Paolo sta ad indicare, diciamo, quella spada corta impiegata appunto nel combattimento a corpo a corpo. L'espressione la spada dello Spirito non intende associare lo Spirito alla spada, la sua azione all'azione della parola, ma il senso qui è che è questo: lo Spirito è colui che rende la spada potente ed efficace, lo Spirito è colui che fornisce alla spada, alla parola di Dio, quel taglio penetrante di cui ci parla l'autore agli Ebrei. Al capitolo 4 di Ebrei, versetto 12, c'è un testo che dovremmo conoscere, diciamo, a memoria. Lì si parla della spada a doppio taglio, che è la parola di Dio, e questa parola viene, diciamo, descritta attraverso quattro modi, quattro termini. Questa parola è vivente, questa parola è efficace, questa parola è affilata, questa parola è penetrante. Quindi è lo Spirito che attribuisce, conferisce alla parola di Dio queste caratteristiche. La rende, è una parola viva, non morta, è una parola efficace, perché è capace di andare fino nelle parti più intime del nostro essere e di portare alla luce quello che c'è dentro, e più delle volte, quasi sempre, possiamo dire sempre, porta alla luce tutta la zozzura e la bruttura che c'è nella nostra vita, perché solamente quando siamo messi di fronte alle brutture della nostra vita noi possiamo apprezzare la bellezza della grazia di Dio. Quindi è il senso qui, appunto, non è quello di associare lo spirito alla spada, l'azione dello spirito a quelle della spada, ma sottolineare il fatto che è lo spirito che rende la spada potente ed efficace, che conferisce a questa spada, alla parola di Dio, questo carattere tagliente, penetrante, incisivo, efficace, lo potremmo dire con tanti attributi, ma qui sono sufficienti quelli che l'autore agli ebrei qui usa al capitolo 4, versetto 12. Spesso Paolo, quando parla della spada, si riferisce, diciamo, alla parola in quanto logos, mentre diciamo, in questo caso il termine che Paolo usa è il termine rema. Sono parole greche, non ci preoccupiamo se a volte, diciamo, le parole hanno una sfumatura e quindi ci possono aiutare a capire perché qui Paolo usa, anche se è solito usare la parola logos per parola, in questo caso usa la parola rema, perché questo termine è più associato alla parola predicata, alla parola annunciata. Per cui noi possiamo dire che qui, parlando della parola di Dio, si sta parlando dell'Evangelo in sostanza. Quindi della parola di Dio predicata. Abbiamo già visto anche nel passato il riferimento di Paolo al testo di Isaia 11:5, quando facevamo riferimento al versetto 14 di Efesi 6. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Ecco, Paolo riprende un'immagine, diciamo, da Isaia 11:5, dove appunto si parla della venuta del Messia. In questo caso, nel caso, diciamo, del versetto 17, Paolo ancora una volta, diciamo, fa riferimento a questo testo di Isaia 11. In questo testo, dicevamo, si fa riferimento allo Spirito di Dio che rimane sulla persona del Messia, il quale, scrive Isaia, con il soffio, ecco, qui ritroviamo la parola rema nella Settanta, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento, quindi con il soffio, con il rema delle sue labbra farà morire l'empio. Quindi ecco, a volte noi, diciamo, non sottolineiamo questi aspetti, ma vale la pena farlo, se non altro perché diciamo, c'è anche il riferimento a piede di pagina, no? E quindi noi troviamo una lettera a fianco del testo che ci riporta al testo dell'Antico Testamento. Quindi è bello vedere come il pensiero dell'Apostolo sia, come dire, anche nell'uso delle immagini per descrivere l'azione della parola di Dio, e in questo caso, diciamo, sottolineare l'opera e l'azione del veniente Messia, del Signore Gesù Cristo, ecco, si rifà l'Apostolo a immagini che gli fornisce il Vecchio Testamento. Ecco, questo dovrebbe, diciamo, anche in noi, come dire, valorizzare più opportunamente, diciamo, questa parte delle sacre scritture che a volte noi possiamo essere tentati, diciamo, a trascurare, ma veramente il Nuovo Testamento, per essere compreso, bisogna che noi non trascuriamo l'Antico e le due cose diciamo, gettano luce. Possiamo dire l'una sull'altra, quindi sono entrambi importanti. Cioè, è necessario che noi che confessiamo, diciamo, l'autorità delle scritture in ogni materia, diciamo, noi diciamo di fede e di condotta, ecco, è necessario che questa scrittura non diventi metà scrittura, che non sia spezzata in due, e una ha il suo valore e l'altra viene privata, depotenziata della propria efficacia e del proprio lavoro. Conserviamo tutta la scrittura. Paolo dice che ogni scrittura, cioè la scrittura in ogni sua parte, è opera dello Spirito di Dio e quindi non può essere, diciamo, tralasciata, trascurata. Ecco, se volete, questa può essere, diciamo, una comprensione che possiamo cogliere dal fatto, ecco, che spesso gli autori del Nuovo Testamento sono, diciamo, ispirati e del resto la loro Bibbia era l'Antico Testamento. Prima che il canone del nuovo si formasse e fosse, diciamo, definitivo e a disponibilità di tutti. Allora, abbiamo già fatto riferimento alla funzione offensiva, cioè, sì, della spada. In realtà la spada svolge una duplice funzione, che è quella difensiva e quella offensiva. Possiamo dire l'azione difensiva, o difensiva sta nel fatto che il Vangelo, potenziato dallo Spirito, pone il credente al sicuro, protetto, mentre la funzione offensiva della spada sta più a sottolineare il fatto che il cristiano è, diciamo, esortato ad andare, come dire, all'attacco per conquistare altri alla causa di Gesù Cristo. Questi sono un po', diciamo, la sintesi di due commentatori, dove uno, diciamo, sottolinea più l'aspetto difensivo di quest'arma, l'altro più l'aspetto offensivo. In realtà entrambi sono presenti. È evidente che Paolo qui non ha in mente, diciamo, una parola ad hoc, così, che noi potremmo pronunciare pensando, diciamo, come dire, di usarla contro Satana, come se una parola possa produrre di per sé la sconfitta del nostro nemico. Si tratta piuttosto, ecco, Paolo fa riferimento all'annuncio fedele dell'Evangelo, in un regno caratterizzato dalle tenebre, in modo che uomini e donne che sono tenute schiavi da Satana possono invece udire questo messaggio liberatorio dell'Evangelo, un messaggio che dona vita, un messaggio che dona vera libertà dalla presa, diciamo, che il nemico ha sugli increduli. Adesso farò una serie, diciamo, di citazioni. La prima la prendo da un libro scritto da Augustus Nicodemus, che era, diciamo, il relatore alle ultime giornate teologiche. Lui ha scritto un libro sulla battaglia spirituale, sul combattimento, ma il titolo è La battaglia spirituale, credo che sia anche qui a disposizione la nostra biblioteca. Lui al capitolo 6 scrive, diciamo, questo a proposito del carattere prettamente difensivo della battaglia spirituale, ovviamente senza sottovalutare anche l'aspetto offensivo. Lui scrive queste parole. Dice: in Efesi 6 il soldato cristiano sta in una posizione di difesa, di resistenza. La figura descritta da Paolo è quella di un soldato che sorveglia attentamente il terreno nemico, che però è già stato conquistato. Anche la spada del guerriero cristiano può essere vista come primariamente finalizzata alla sua difesa. Non sto dicendo, poi aggiunge, che la Chiesa abbia solo armi di difesa e che la parola di Dio come spada serva soltanto per difendersi. Quanto sto dicendo è che in ogni caso, in Efesi 6, Paolo descrive il guerriero cristiano in una posizione di difesa. Lui vede la Chiesa nella sua posizione di vittoria, a difesa del territorio già conquistato da Cristo Gesù. L'arma difensiva della Chiesa contro i principati e le potenze è ugualmente la parola di Dio. È l'esposizione della parola, la proclamazione del Vangelo, perché dove l'Evangelo viene annunciato, dove la verità viene predicata, il nemico batte in ritirata. Quindi, ecco, quest'autore, diciamo, commentando intorno a questo testo, di Efesini 6, sottolinea, senza trascurare, diciamo, l'aspetto, come dicevamo, offensivo della battaglia spirituale, sottolinea piuttosto, ecco, questo carattere, diciamo, difensivo. Si tratta di difendere un territorio che è già stato conquistato da Cristo. Quindi, diciamo che è in questo senso che noi come soldati di Cristo non dobbiamo trovarci a combattere le nostre battaglie, perché Cristo ha combattuto la sua battaglia, l'ha vinta, e noi, ecco, dobbiamo, come dire, come viene detto qui da Nicodemus, sorvegliare attentamente il terreno nemico che è però già stato conquistato da Gesù Cristo. Allora, chiediamoci, adesso ci faremo un po' di domande. La prima è chi è il nemico da combattere? È evidente che è una domanda alla quale allora abbiamo già risposto, ma vale la pena ribadire che i principati, le potenze di cui abbiamo letto e di cui si parla in Efesi 6, sono, possiamo definirle, intelligenze personali e soprannaturali, al servizio del Dio di questo mondo, il quale cerca con ogni mezzo a sua disposizione di esercitare una nefasta influenza ad ogni livello sul mondo stesso e sul genere umano. Quindi è molto importante ribadire che le responsabilità dei cristiani nel combattere la guerra in corso possono essere definite, diciamo, di ordine spirituale, perché siamo esortati a resistere al diavolo, a stare fermi, stare saldi, non passivi o inattivi, stare saldi, a vegliare e pregare, a fare uso della parola di Dio, a non diventare schiavi di regole stabilite dagli uomini, a perdonarci l'un l'altro in modo che Satana non possa assumere il controllo su di noi, a preservare l'unità dei fratelli e così via. Ecco, questo è quanto scrive un commentatore a proposito, diciamo, delle potenze oppositrici della Chiesa. C'è un numero di studi di teologia pubblicato nel 2004 proprio sul combattimento spirituale. Ecco, se ne avete la possibilità, e qui c'è la possibilità perché noi li raccogliamo da sempre, i numeri di studio di teologia, ecco, c'è un numero dedicato alla battaglia spirituale alla quale io ho attinto, diciamo, a piene mani, per cui c'è un articolo dal quale adesso ho letto quest'ultima citazione di Peter O'Brien, appunto sulle potenze oppositrici della Chiesa. È interessante che O'Brien conclude questa citazione dicendo che in ogni caso la misura della nostra vittoria su questi oppositori della Chiesa è sempre la misura della nostra obbedienza. Quindi noi vinciamo nella misura in cui siamo obbedienti alla parola del Signore. Non si vince, diciamo così, ecco, andando per la nostra strada, ma lasciandoci, possiamo dire, e sottomettere dalla parola del Signore. Quindi la misura della nostra vittoria non è altro che la misura della nostra obbedienza. Allora, da che parte schierarsi? Quindi sappiamo chi il nemico. Ovviamente si tratta di schierarsi dalla parte di Cristo vincitore. Cristo ha vinto, Cristo ha sconfitto il nemico alla croce, ma non solo. Quando parliamo del conflitto spirituale al quale Gesù Cristo è stato sottoposto e consideriamo la sua vittoria, non è solamente la vittoria, diciamo, Cristo l'ha conquistata morendo sulla croce, ma anche risuscitando il terzo giorno, ma anche dopo 40 giorni, sappiamo, nel quale il Signore era apparso a molte persone, nell'essere esaltato, glorificato alla destra del Padre nei cieli. Quindi sono tutti questi aspetti che diciamo, noi dobbiamo sottolineare quando parliamo del conflitto e della vittoria di Gesù Cristo. Non solo la vittoria alla croce, ma la vittoria il terzo giorno con la risurrezione, la vittoria nell'esaltazione alla destra del Padre. Abbiamo visto come il tema del conflitto e della vittoria di Cristo sul male attraversa, diciamo, in filigrana tutta la rivelazione. Anche per questo, ecco, è importante tenere insieme, unito l'Antico e il Vecchio Testamento, perché è qualcosa di cui si parla in Genesi 3,15 e di cui si parla a conclusione della storia in Apocalisse 5,5. Quindi questo tema della vittoria di Cristo, quindi, affermato e sottolineato in Genesi 3,15, ma della vittoria definitiva, della vittoria totale di Gesù Cristo si parla in Apocalisse 5,5. È tutto il libro dell'Apocalisse e non è altro che un'esaltazione della vittoria di Cristo, perché è quella la base sulla quale noi possiamo vivere e morire per il Signore Gesù. Si tratta di ricordare a noi stessi che il leone della tribù di Giuda, perché così è definito il Signore Gesù in Apocalisse, il leone della tribù di Giuda ha vinto il leone ruggente di Prima Pietro 5,8. Vi è chiaro il collegamento? Penso che dovrebbe esserci chiaro adesso. Voi sapete, Prima Pietro 5,8 si parla di un leone ruggente che va attorno, cercando, e certamente quel leone è Satana. Ma la scrittura ci dice che quel leone ruggente è stato sconfitto, detronizzato, dal leone della tribù di Giuda che è il Signore Gesù Cristo. Vedete pure anche queste immagini della scrittura, no? Noi possiamo essere spaventati dall'immagine di questo leone ruggente. E abbiamo, come dire, ben ragione ad essere spaventati, nella misura in cui non ci poniamo sotto la protezione del leone della tribù di Giuda. Non sbaglia chi teme Satana, eh? Anzi, è uno sciocco chi non lo fa. La gioia e la consapevolezza cristiana è che quel leone ruggente, come dicevamo, è stato messo a tacere, sconfitto in maniera, dicevamo, definitiva e totale dal leone della tribù di Giuda, dal Signore Gesù Cristo. E noi dobbiamo vivere nella consapevolezza di questa vittoria. Quando facciamo del vittimismo, quando sottolineiamo la scarsità dei pochi numeri, delle poche conversioni, non dobbiamo mai perdere di vista questo aspetto della vittoria di Cristo, perché questo è l'elemento decisivo. Noi oggi sembriamo pochi, ma la scrittura ci ricorda che saremo una moltitudine, di una moltitudine innumerevole. E pensate, quando diciamo, come dire, il leone ruggente cerca di farci vedere i nostri piccoli numeri, la nostra insignificanza. Allora ricordiamo le promesse e le verità della scrittura che ci indicano invece un giorno alla fine dei tempi, alla presenza di Dio, noi saremo una moltitudine incalcolabile, innumerevole, veramente, che non si potrà contare. Cioè il detto è come la sabbia. Del mare, sarà vero, non è solamente un'immagine così velleitaria. Ecco, lo dico per me E vorrei dirlo a cuore di ciascuno di voi, perché spesso, ecco, possiamo cadere, diciamo, in una sorta di, diciamo, di vittimismo, di un complesso, diciamo, di inferiorità, e quindi potremmo, ecco, demoralizzarci. È vero, noi oggi appariamo pochi, certamente è una minoranza. Se andiamo a considerare solamente, diciamo, la percentuale nel nostro paese, noi siamo, rappresentiamo, a fronte di quasi 60 milioni di abitanti, uno 0,1, e forse anche meno. Ecco, questo non deve costituire, diciamo, un elemento di scoraggiamento, senz'altro questi numeri non devono farci perdere di vista la vittoria di Cristo e quanto numerosa sarà la progenie di Cristo un domani nel cielo e per l'eternità. Ecco, quando consideriamo sia l'identità della persona di Cristo che il valore della sua opera, allora in maniera sintetica possiamo dire che la vittoria di Cristo è una vittoria sul peccato, è una vittoria sulla morte, è una vittoria anche su Satana e sui suoi angeli. E non abbiamo tempo per fermarci tanto su questo, però possiamo dire che abbiamo detto è una vittoria sul peccato perché con il primo Adamo il peccato, diciamo, è entrato nel mondo con tutto il suo potere distruttivo. Con il secondo Adamo, il Signore Gesù Cristo, il peccato è stato sconfitto con tutto il suo potere di condizionamento. Gesù, infatti, è come ci viene presentato, basta guardare le immagini. Gesù, ci veniva ricordato, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. È colui che è venuto per servire e per dare la sua vita quale prezzo di riscatto. Sono tutti testi biblici che sto cercando di evocare. A volte è bello, mettiamo insieme tante verità della scrittura perché ci aiutano ad avere una consapevolezza più piena della verità. La vittoria di Cristo è una vittoria sul peccato. Ecco perché Gesù può dire io ho vinto il mondo. E noi siamo vincitori nella misura in cui appunto ci sottomettiamo al leone della tribù di Giuda. Per cui anche le guarigioni, gli esorcismi possono essere visti come dei modi attraverso i quali rimettere in ordine il disordine causato dal peccato. Attraverso di essi il Signore estende i benefici della vittoria di Cristo a tutto l'ordine creato. La vittoria di Cristo è una vittoria cosmica, fratelli e sorelle. Non è una vittoria che ha a che fare solamente con le nostre vite personali. Non possiamo avere una comprensione della vittoria di Cristo in termini individualistici. Il Signore ha salvato me. Perché questo veramente depotenzia il messaggio dell'Evangelo, che invece è un messaggio che ha a che fare con il rinnovamento, il rimettere in ordine tutto l'universo, che era stato invece gettato nel caos a motivo dell'ingresso del peccato. Gesù Cristo, abbiamo detto, è vittorioso sulla morte. E la morte è quella realtà che sembrava aver compromesso tutto il disegno originario di Dio, ma che sappiamo che è qualche cosa che viene sommersa dalla vittoria di Cristo, come ci ricorda Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E Paolo esulta e ringrazia Dio perché ci dà la vittoria sempre per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. In terzo luogo abbiamo detto che è altresì una vittoria su Satana e sui suoi angeli. La scrittura ci ricorda che con la sua morte Gesù ha distrutto colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare, quindi rimettere in libertà tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro la loro vita. Questo è un testo di Ebrei 2. È interessante la sintesi che un autore, diciamo, cristiano molto apprezzato, John Stott, anche questo è disponibile nella nostra biblioteca, ha scritto un libro sulla croce di Cristo. Non vi fate spaventare dallo spessore, è così. Ma non perché, diciamo, John Stott abbia detto del superfluo sulla morte di Cristo. Perché, diciamo, se noi dovessimo stare a quello che dice Giovanni alla fine del suo Vangelo, il libro di Stott non doveva solo essere così, ma non poteva essere contenuto in tutte le biblioteche del mondo. Questo è in sostanza quello che dice Giovanni, se tutto quello che Gesù ha fatto e detto si potesse scrivere. Ecco, però John Stott scrive un bel libro sulla croce di Cristo, ed è interessante perché, parlando della vittoria di Cristo, una vittoria che già abbiamo visto, è predetta in Genesi 3,15, è altresì una vittoria che è stata iniziata con il ministero di Gesù Cristo, è una vittoria che si è compiuta alla morte di Cristo sulla croce, è una vittoria, abbiamo visto, che è stata confermata e annunciata nella risurrezione di Cristo, è una vittoria che è estesa attraverso la missione della Chiesa nel mondo, ed è infine una vittoria che sarà conseguita in maniera definitiva, in maniera visibile, quando il Signore Gesù ritornerà. Voi sapete che noi abbiamo una promessa del ritorno del Signore Gesù. Ecco, questa verità predetta, iniziata, compiuta, confermata e annunciata, estesa dalla Chiesa nella sua missione, sarà infine, diciamo, pienamente conseguita con al ritorno del Signore Gesù Cristo. Vorrei dire qualche cosa a proposito di un'altra domanda, cioè a chi è rivolta la chiamata alle armi? È una domanda quasi scontata, banale. La chiamata alle armi è una chiamata rivolta ad ogni credente, a tutti i credenti, nessuno esclusi. È vero, alcuni tra noi possono essere chiamati, diciamo, a combattere più sul fronte piuttosto che nelle retrovie, a compiere più un'azione, diciamo, frontale, mentre altri stanno nelle retrovie. Forse un esempio che potrebbe mi viene da dire adesso, giusto per collocare perché si è sul fronte e perché alcuni sono nelle retrovie. Io penso che, per esempio, un professore universitario in un seminario evangelico che insegna teologia settimana dopo settimana è qualcuno che sta più nelle retrovie rispetto, per esempio, al missionario impegnato in una fondazione di chiesa in una tale città. Non pensate? Però tutti e due sono soldati di Cristo. Sono collocati in maniera diversa, ma entrambi servono la causa di Cristo. Quindi, quando ci domandiamo a chi è rivolta la chiamata alle armi, è rivolta ad ognuno di noi, nessuno escluso. Si tratta di capire come possiamo svolgere in maniera efficace il nostro ruolo all'interno della Chiesa. Quindi ogni credente deve vivere le conseguenze della vittoria di Cristo. Questa vittoria di Cristo evidentemente ha, abbiamo già fatto riferimento ad alcune cose, ma ha delle conseguenze che hanno a che fare sia con la vita cristiana, sia con la comunione fraterna, sia con la missione cristiana. Quindi potremmo dire che ci sono conseguenze che comprendono, ecco, un po' tutta la nostra vita. Per quanto riguarda le sue conseguenze sulla vita cristiana, vi leggo questa citazione da dall'articolo sul Cristo vincitore che trovate sempre in quel numero del 2004 di studi di teologia. Viene detto: bisogna allora chiedersi se la vita cristiana sia vissuta sotto questo segno di vittoria. Qual è il segno sotto il quale noi viviamo la nostra vita cristiana? Quello di una minoranza sconfitta? O quella di una minoranza apparente ma vittoriosa, ma destinata ad essere maggioranza un giorno nel cielo? Quindi bisogna chiedersi se la vita cristiana sia vissuta sotto questo segno di vittoria o se non sia segnata dalla sindrome del perdente. Bisogna chiedersi se il culto, la predicazione, lo studio biblico, la preghiera, la santificazione, l'accompagnamento pastorale, la testimonianza, la vocazione, eccetera, eccetera, coltivino anche questa dimensione della vittoria, o piuttosto quella della sopravvivenza. Questo per quanto riguarda le conseguenze della vittoria di Cristo sulla vita cristiana. Ma venendo più in particolare al contesto, diciamo, ecclesiale, quale può essere una conseguenza. È interessante quello che ci viene fatto notare in uno di questi articoli. Viene detto che i primi cristiani erano così presi dal fatto di aver affidato ad una persona vittoriosa la propria vita che vivevano con straordinario calore la loro vita comunitaria. Quindi, quando noi osserviamo la vita della Chiesa primitiva, per esempio nel Libro degli Atti, questa Chiesa riesce a vivere questa esuberanza, questa vitalità che non è attivismo fino a se stesso, pragmatismo fino a se stesso, perché avevano la consapevolezza di aver affidato il loro destino, le loro vite, le loro, quelle delle loro famiglie, al fatto che ad una persona che era stata vittoriosa, non ad un perdente. Quando guardiamo alla croce di Cristo, certamente una lettura, non solo ieri, ma anche oggi, una lettura che viene fatta è quella di un perdente. Come può essere vincente una persona messa in croce, una croce romana, sottoposta a quel supplizio lì? Non può che essere un perdente. Ma invece noi abbiamo visto che lì è iniziata la vittoria di Cristo. E quindi quando pensiamo, ecco, alla nostra realtà ecclesiale, esprimiamo questa vitalità, questa attitudine. Ecco, noi siamo figli di un re, noi siamo figli di qualcuno che ha vinto e non dobbiamo, ecco, come dire, stare lì a fare del vittimismo. La Chiesa è quella società alternativa a quella caratterizzata dal peccato. La Chiesa può essere assimilata ad una parabola del regno nel mondo e per il mondo. La Chiesa rende visibile la parola di Dio e la Chiesa, proprio per gli effetti prodotti, diciamo, dal nostro nemico, dal leone ruggente che va attorno, la Chiesa è anche una società terapeutica, cioè è anche un luogo dove noi possiamo essere sanati da tutte quelle conseguenze che il peccato ha prodotto nelle nostre vite. E credo che ognuno di noi si rende conto di quanto il peccato abbia, diciamo, impaccato, caratterizzato, segnato le nostre vite. E infine ci sono ricadute della vittoria di Cristo anche sulla missione cristiana. Cioè, come potremmo andare agli altri se andassimo agli altri, diciamo, da persone sconfitte, annunciando un evangelio di una persona sconfitta? Cioè, a parte che non si potrebbe più parlare di evangelio, perché la buona notizia dove sta? Mentre la buona notizia c'è, e uno di questi autori ci ricorda che quella che è una buona notizia per il popolo di Dio è una cattiva notizia per Satana. Ogni volta che l'Evangelo è vissuto ed è proclamato dal popolo di Dio, il potere di Satana è come se ricevesse un colpo devastante. Ecco, la buona notizia dell'Evangelo è una cattiva notizia per Satana. Quindi la vittoria di Cristo si applica infatti anche alla missione cristiana. Quindi la vittoria di Cristo ha conseguenze sulla nostra vita, sulla vita della Chiesa, sulla missione della Chiesa nel mondo. Ecco, io mi fermo.